per i gemellaggi del comune di Cerignano, il professore che appunto è questa accoglienza così calorosa e appunto la possibilità per me che sono veneta di ritornare anche almeno per un giorno o due nella mia regione, adesso che vivo in Trentino, anche se non è molto lontano. Poi è sempre per me un'occasione, cioè io che faccio soprattutto ricerca e quindi mi trovo a essere per tantissime ore davanti al mio computer a scrivere oppure sto in archivio così, o solo comunque per molti giorni e settimane all'interno di ambienti prettamente accademici di ricerca, per me è sempre un piacere quando posso parlare, diciamo, con quello che io dico gente normale, tra virgolette. Nel senso che appunto che poter trasmettere almeno tutto quel lavoro che faccio solitario anche a delle persone che appunto hanno una vita un po' più normale della nostra di ricercatori. Poi un'altra preghiera, se io mi trovassi, cioè io adesso cerco un po' di presentare un quadro abbastanza anche generale, perché chiaramente parlare delle relazioni Italia e Germania negli ultimi 60 anni, insomma, richiederebbe ben più di una serata. Quindi starò abbastanza sul generico, mi concentrerò soprattutto sugli anni 50 e primi anni 60, pur dando poi uno scorcio anche degli ultimi anni, perché comunque gli anni 50 sono stati anche gli anni più importanti per la ricostruzione, la ripresa dei rapporti. Comunque, se per un qualsiasi motivo non dovessi essere chiara, mi potete anche interrompere, a me non dispiace se vengo anche interrotta nel corso della relazione senza aspettare, insomma, alla fine per le domande. Ecco, detto questo, mi occuperò, insomma, essenzialmente di Italia e Germania, intesa almeno fino al 1989, come Repubblica Federale di Germania e Germania occidentale, insomma, soprattutto. Poi mi occuperò anche di relazioni essenzialmente tra governi, tra uomini politici, insomma coloro che prendevano le decisioni, diciamo, le classi dirigenti. E va detto all'inizio, forse anche per chiarire poi il rapido ripristinarsi di cordiali rapporti tra Italia e Germania, va detto che comunque le relazioni tra i due paesi, anche prima della Seconda Guerra Mondiale, anche prima della fase di dittatura e di stati totalitari, erano state sempre state relazioni in qualche maniera particolari. Cioè, tutte le relazioni tra due paesi hanno un aspetto particolare, non so, Italia-Francia ha la sua particolarità, però tra Italia e Germania, intesa soprattutto come paese derivante, diciamo, poi dalla Prussia, se vogliamo essere chiari, insomma, capitale Berlino. E quindi lascio fuori per il momento l'Austria, perché le relazioni tra Italia, Austria, Vienna sono state ben diverse che con la Germania. Comunque le relazioni tra Germania e Italia, a partire dalla loro unificazione nazionale, che cade più o meno negli stessi anni, nella seconda metà dell'Ottocento, a partire dall'unificazione nazionale sono state caratterizzate da singolari parallelismi di situazioni ed eventi, pur essendo i due paesi molto diversi. E questi parallelismi, che adesso spiegherò brevissimamente, hanno fatto sì che si siano creati in certi momenti della storia, si sia creato un consenso di base, un'intesa tra i due paesi che non è riscontrabile tra altri paesi europei. In particolare, poi vedremo negli anni 50, quindi negli anni, insomma, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fine della guerra. Comunque, periodi di forte intesa erano già stati precedenti alla Prima Guerra Mondiale, la fase, ad esempio, Bismarck, Crispi, insomma, anni lontani. E poi, appunto, c'è la fase, anche in un certo senso, quella del parallelismo nel periodo, dei regimi dittatoriali, totalitari, insomma, il fascismo e il nazionalsocialismo, anche se si sviluppano in due momenti diversi, comunque è abbastanza noto il fatto che Hitler vedeva in Mussolini un po' il suo maestro. E c'è questo parallelismo poi tra i due paesi, entrambi i paesi finiscono la Prima Guerra Mondiale, entrambi i paesi entrano in questa fase di crisi e di decadenza politica della democrazia parlamentare, quello che si vuol dire, e finiscono poi l'Italia subito, la Germania poi all'inizio degli anni 1933, con regimi io sarei più per dire autoritario, dittatoriale italiano e totalitario tedesco. E entrambi i paesi, tra l'altro, sono nati, e questo è abbastanza, va tenuto presente anche per problemi che abbiamo oggigiorno in Italia, secondo me, sono nazioni nate diversamente, nate tardi rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, rispetto alla Gran Bretagna, all'Inghilterra. Sono nate tardi e sono nate entrambe a livello regionale, non sono nate, sebbene in maniera diversa, insomma, infatti lo sviluppo tedesco poi è diverso da quello italiano, comunque la storia italiana e la storia tedesca è caratterizzata da realtà fortemente regionali, i Länder in Germania e poi le regioni da noi. Nel secondo dopoguerra, diciamo che comunque va tenuto presente, io sottolineo sempre i parallelismi, però allo stesso tempo dico anche che bisogna tenere presente, anche se forse è meno facile individuarlo poi per gli anni a partire dagli anni 50, negli ultimi 60 anni forse è meno facile individuarlo, ma è stato nell'anno 43 molto facile da vedere la differenza tra il modo di pensare e di agire politico tedesco e quello italiano è molto chiaro, insomma, cioè c'è una differenza enorme e queste differenze in molti casi hanno provocato anche incomprensioni, diffidenze, i cliché, insomma, noi siamo abituati a vedere i tedeschi in un certo modo, loro ci vedono in un altro, e deriva anche da una mentalità profondamente diversa, però allo stesso tempo all'interno di due paesi che hanno queste caratteristiche molto simili, anche il sistema politico, se vogliamo, è molto simile, no? Questo fatto della presenza, anche se poi con le differenze poi dell'Italia, ma comunque la presenza di una sinistra, partiti socialisti, da noi c'era poi nel secondo dopoguerra il Partito Comunista, quella è una vicenda a parte rispetto a quella tedesca, poi il partito, un forte partito di centro, che poteva essere prima il partito del centro e poi la CDU-CSU, che è molto simile per certi aspetti, anche se ha avuto un'incidenza diversa nella vita del paese, alla nostra Democrazia Cristiana, e poi un partito socialista, noi l'abbiamo avuto abbastanza debole, e dall'altra parte, ecco questa che però comunque almeno fino a una certa, insomma, gli anni 50-60, la presenza anche di un partito liberale, di una, per noi poteva valere il nostro partito liberale repubblicano, e da loro questo FDP, che è un partito comunque ancora di governo, insomma. Va tenuto presente che, dunque, che questo parallelismo tra i due paesi si ripropone, come ho detto, fortemente nel secondo dopoguerra, si ripropone fortemente alla fine della seconda guerra mondiale. Anche se va tenuto presente che Italia, e questo lo dico sempre, provocando qualche volta qualche sussulto, Germania e Italia perdono entrambe la guerra, è chiaro, anche se l'Italia nel 1943, cioè di fronte ai paesi cosiddetti vincitori, agli alleati, l'Italia, pur figurando come paese co-belligerante, è un paese e viene trattata anche come un paese che ha perso la guerra. E questo anche da un punto di vista, insomma, poi giuridico. È un paese, tra l'altro, e si trova in una strana posizione l'Italia anche rispetto alla Germania nel 1945, perché nel 1943, dopo l'8 settembre, quando succede quello che succede, poi nell'ottobre l'Italia subito viene dichiarata paese co-belligerante degli alleati, però si trova in quel momento, in un momento in cui rispetto alla Germania non si sa bene cos'è. La Germania ha occupato la parte settentrionale e centrale dell'Italia, nella parte meridionale abbiamo il cosiddetto Regno del Sud. E l'Italia rimane in qualche maniera co-belligerante con gli alleati, però con la Germania era alleata solo la parte settentrionale e centrale. Poi nell'ottobre del 43 l'Italia dichiara guerra tramite la Spagna, non direttamente, tramite la Spagna di Franco, dichiara guerra alla Germania e al Giappone. Però la Germania non ha mai riconosciuto, infatti ci sono dei documenti interessantissimi proprio degli anni 50, la Germania, il Terzo Reich, non ha mai riconosciuto questo stato di guerra con l'Italia, perché non ha riconosciuto il Regno del Sud che ha dichiarato guerra, non ha mai riconosciuto il Regno del Sud che ha dichiarato guerra che ha dichiarato guerra alla Germania. Quindi è stata una dichiarazione di guerra, come si può dire, unilaterale. Comunque, ecco, al di là, quando si risolve questa, quando alla fine della guerra, nel 1945, le due sconfitte sono anche diverse. L'Italia riesce, ed è una cosa fondamentale per spiegare anche tutto il dopoguerra italiano, molto diverso da quello tedesco, mantiene, io dico sempre, la continuità dello Stato, cioè il Regno del Sud, il governo Badoglio e poi Bonomi comunque hanno la funzione di continuare in qualche maniera lo Stato italiano, prima monarchia, poi repubblica, non c'è un'interruzione. Invece, questo va tenuto presente nella storia tedesca, l'8 maggio del 1945, con la loro resa incondizionata a Caserta, nella reggia di Caserta, in quel momento lo Stato tedesco, cioè il Terzo Reich, cessa di esistere e per 4 anni non abbiamo più, da un punto di vista, come dire, giuridico, insomma, nella comunità internazionale non esiste più uno Stato tedesco. Esiste una Germania occupata, divisa in 4 zone di occupazione, quella americana, che è quella, insomma, diciamo, Baviera e dintorni, poi quella più a nord, insomma, la zona di Amburgo e la parte a nord, occupazione inglese, britannica, la zona verso la Francia, occupazione francese, e poi quella invece, la zona che poi diventerà la Germania dell'est, di occupazione sovietica. Viene amministrata da un governo militare alleato per 4 anni. Rimane nei primi anni il progetto degli americani, che sono quelli che conducono in qualche maniera alla ricostruzione della Germania. Col progetto, cosa facciamo della Germania? Il progetto iniziale era quello di farla finita, cioè di cessare con lo Stato tedesco. Poi, anche perché all'interno degli alleati comincia a svilupparsi già nel 1946-47 la cosiddetta guerra fredda, si vede in realtà i russi avrebbero dovuto collaborare con gli americani, i francesi e gli inglesi nell'amministrare in maniera congiunta questo territorio ex tedesco, l'ex Germania. In realtà cominciano a manifestarsi sempre più, in maniera sempre più evidente, queste diversità tra i due, diciamo, anche si può dire, regimi. Da una parte il regime, e soprattutto da un punto di vista economico i problemi, perché un conto era l'amministrazione, era il modo di pensare di impostazione sovietico del socialismo reale, e un altro conto era quello americano, liberale, o britannico, o francese. I francesi avevano meno voce, ma comunque soprattutto americano e britannico, insomma, venivano da un mondo liberale, anche una visione economica ben diversa. E a quel punto gli americani decidono almeno nella zona di occupazione, quella, diciamo, occidentale, quindi gli inglesi, americani e francesi, riuniscono le 3 zone, questo avviene nel 1948, e decidono di salvare in qualche maniera la Germania, di ricostituire uno Stato tedesco, perché questo Stato tedesco serviva a loro in qualche maniera per ricostruire un'Europa occidentale che potesse contrastare in qualche maniera l'Unione Sovietica e il comunismo, il pericolo comunista. La Germania si trova in quel momento ad essere terra, come dire, e questo spiega anche la storia tedesca degli ultimi, almeno insomma fino all'89, è divisa in due la Germania in quel momento, viene amministrata e governata da due sistemi diversi, quello occidentale e quello sovietico orientale. In mezzo c'è la famosa cortina di ferro, insomma i due mondi, i due blocchi. Passano nel cuore, insomma, al centro della Germania. Non dico al centro perché la zona orientale era più piccola, ma comunque Berlino, che era il simbolo della storia tedesca, non solo la Berlino, insomma, con l'immagine triste della Berlino hitleriana, ma c'è anche la Berlino di Weimar, che era il massimo della civiltà degli anni 20, insomma, era lo splendore della Germania. L'altra Parigi, doveva diventare la seconda Parigi europea. Berlino rimane nella zona di occupazione sovietica. E poi c'è la vicenda, insomma, adesso non lo posso ricostruire, insomma, di Berlino, divisa anche in 4 zone di occupazione. Fanno il ponte aereo poi in questi anni in cui non potevano più transitare nella zona di occupazione sovietica. Quindi è un paese comunque che vive la divisione tra mondo occidentale e orientale, tra comunismo e sistema liberale, democratico, come vogliamo chiamarlo, all'interno del proprio paese, insomma, e quindi. L'Italia invece ha un percorso molto più, se vogliamo dire, molto più tranquillo e lineare, non conosce la frattura degli anni 40, però si ritrova ad avere, come la Germania, lo stesso problema di essere paese sconfitto, di essere paese che con la Germania nel 40, insomma l'Italia e la Germania nel 39, avevano provocato in qualche maniera, avevano provocato, erano stati coloro che avevano dichiarato la guerra, quindi tra coloro che avevano provocato la guerra, e in qualche maniera si ritrovano tutti e due ad affrontare, a rientrare, il problema di rientrare lentamente nella politica internazionale, a riacquistare un ruolo nell'Europa. nella stessa maniera, paesi sconfitti. Solo che la Germania ha al suo interno bisogno di un lungo e faticoso cammino di ricostruzione, parte da zero. In Germania si parla sempre di ora zero, che è praticamente il 49, quando la Germania federale, non posso raccontarvi della Germania orientale che si sviluppa in maniera parallela, sono due paesi adesso ormai divisi e si sviluppa anche certi processi che iniziano nella Germania occidentale e poi vengono portati avanti parallelamente anche nella Germania orientale, chiaramente all'interno di sistemi diversi. Adesso io mi occuperò, sta solo a Occidente, comunque deve cominciare a come mettere in piedi anche una vita politica all'interno, ricominciano i comuni a ricostituire i partiti politici, le prime elezioni, la prima zona che riprende tra l'altro una sua vita autonoma anche politicamente è la Baviera, è la zona di amministrazione americana, che sono quelli stranamente più, non è stranamente, quelli più duri inizialmente nei confronti della Germania, quando volevano eliminare totalmente la Germania col piano Morgenthau. Poi, quando decidono col piano Marshall invece che avevano bisogno della Germania per ricostruire l'Europa occidentale, per contrastare il mondo sovietico, il comunismo sovietico, quando decidono di far questo, sono quelli che permettono e danno molto di più. Innanzitutto, danno i soldi, che non solo permettono la ripresa economica della Germania, ma anche quella dell'Italia, dell'Austria e in parte anche della Francia. Ma poi anche permettono all'interno della Germania anche una vita politica autonoma, soprattutto a livello comunale e a livello poi di Länder. Nel 1948 i tedeschi occidentali si riuniscono, hanno delle prime votazioni, eleggono un consiglio parlamentare che sarà quello che scrive la legge fondamentale Grundgesetz, la Costituzione tedesca. E che viene scritta tra l'altro un anno dopo rispetto a quella italiana e che sono per molti versi simili. Non è che la Costituzione tedesca, che se l'ho provato a vedere, non guardano, i tedeschi non tengono molto presente del fatto, sanno che quello che succede in Italia, ma non ne tengono conto. Il loro modello era la Costituzione di Weimar, la famosa Costituzione di Weimar, però anche per l'Italia, nella Costituzione italiana, il modello rimane, cioè almeno i nostri padri costituenti hanno tenuto conto della Costituzione di Weimar, insomma, quello della Germania degli anni 20, insomma. E quello che è interessante, va tenuto presente per tutto il processo in Italia e in Germania nel secondo dopoguerra, è che entrambe le Costituzioni, adesso gli articoli a memoria li ho dimenticati, però sia quella italiana che quella tedesca prevedono la rinuncia a certe sovranità nazionali, la rinuncia a certi poteri nazionali a favore di strutture sovranazionali. La Germania lo fa espressamente tenendo presente già un futuro indirizzo europeo, di unificazione europea, perché comunque la Germania la Costituzione la finisce a scrivere nel 48-49, quando comunque già si era formato un primo nucleo, insomma, i primi processi di formazione di unificazione europea erano già in corso. L'Italia nell'anno precedente lo fa pensando a una sua, in, al suo ingresso poi nell'ONU. Comunque in entrambe le Costituzioni ci sono questi parallelismi, cose che non ci sono nelle Costituzioni francesi, nelle Costituzioni inglesi, che escono dalla guerra come paesi vincitori e quindi molto meno disposti, non avendo i problemi di reinserirsi in qualche maniera nella comunità internazionale, molto meno disposti a concedere e a cedere poteri nazionali. In questa situazione, diciamo, del secondo dopoguerra, abbastanza, come vediamo, simile per molti versi, ma anche diversa tra Germania e Italia, se per darvi una data, le relazioni ufficiali tra Germania e Italia vengono riprese, anche se poi è difficile dire riprendono le relazioni o iniziano, perché comunque abbiamo a che fare con un nuovo paese. Non è più la Germania del prima 45, è una Germania nuova, è una Germania più piccola, se vogliamo, divisa in due. Comunque le relazioni ufficiali tra Germania, Repubblica Federale di Germania e Italia riprendono ufficialmente il 3 novembre del 49, quando viene aperta la missione diplomatica italiana a Francoforte, prima che poi, e poi viene trasferita subito a Bonn. Vi ricordate, Bonn era capitale della Germania fino al 91, insomma, dunque pochi anni, insomma, pochi anni ormai, qualche decennio fa. E Però appunto, come dire, e si trova, dunque riprendono questi contatti e va detto che riprendono, questo dovevo dirlo precedentemente, nel novembre del 49, 2 mesi prima, nel settembre del 49, aveva inizio in Germania il primo governo tedesco vero e proprio. Gli alleati concedono la formazione di governo tedesco e a capo di questo governo tedesco, un nome forse a tutti noto, viene eletto Konrad Adenauer, il quale rimarrà cancelliere federale poi ininterrottamente dal 49 fino al 63, e quindi sarà l'uomo che riporterà la Germania, come dire, nell'ambito in Europa, e anche la ripresa economica e un ritorno a una vita democratica. E da parte italiana, a caratterizzare la politica italiana, e anche questi sono i casi, secondo me, che però sono i casi felici, del secondo dopoguerra, prima ministro degli esteri solo, poi anche presidente del Consiglio, e per una certa fase ministro degli esteri e presidente del Consiglio, è un personaggio molto noto come Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi che non per nulla era forse l'unico politico, tra i pochi politici italiani, anche un vero statista, i politici italiani, statisti veri, sono molto pochi, e con un altro senso dello Stato che però non per nulla aveva iniziato la carriera politica e si era formato politicamente in Austria, a Vienna, al Parlamento di Vienna, perché lui era suddito della monarchia asburgica fino al 1918, essendo trentino di nascita. Alcide De Gasperi parlava perfettamente tedesco, si era laureato a Vienna e conosceva molto bene il mondo germanico, un giornalista sicuramente, era un politico nato, una persona, non c'è altra spiegazione, molto intelligente, un politico nato e un giornalista eccellente, che appunto conoscendo il tedesco entra subito in sintonia con Konrad Adenauer. E quindi abbiamo in questo momento, e secondo me è stato il momento di massima intesa tra Italia e Germania, gli anni che vanno più o meno dal 51, già nel 49, ma dal 51 ufficialmente, adesso spiego anche perché, al 53. Sono pochi anni, ma sono anni per le relazioni italo-tedesche veramente fondamentali. Sono anni proprio a ridosso anche dei tristi eventi della guerra. E nel 51 la Germania acquista, c'è cioè un primo allentamento dello statuto di occupazione a cui la Germania era sottoposta. Fino al 55 la Germania è territorio occupato, annesso, cioè, sottomesso a uno statuto di occupazione che inizialmente era durissimo, non poteva, cioè praticamente anche qualsiasi decisione politica e economica doveva essere comunque in qualche modo approvata dagli alleati. Nel 1951 c'è un primo allentamento, la Germania apre l'ambasciata, apre la prima ambasciata all'estero, che non per nulla è a Roma, e Konrad Adenauer fa il suo primo viaggio, che questo è molto sintomatico, fa il suo primo viaggio all'estero da cancelliere. Ne aveva fatto uno precedente in Francia, però era da ministro degli esteri, non da cancelliere ancora. E fa il suo primo viaggio all'estero da cancelliere, ufficiale di Stato, a Roma nel giugno del 51 per aprire questa ambasciata. E quindi la prima ambasciata della Repubblica Federale Tedesca viene aperta a Roma. E mette come primo ambasciatore, che questo era abbastanza sintomatico, Adenauer, che decideva come una persona molto, comunque una fortissima personalità politica, inizia a fare politica. Prima era stato, prima durante gli anni 20 e 30, era stato sindaco di Colonia, e poi ritorna in politica dopo essersi dovuto ritirare nel periodo del nazismo. Ritorna in politica proprio nel 47-48, quando viene eletto, appunto, viene scritta anche la Costituzione. Ed era già settantenne, quindi insomma, e anche De Gasperi, anche questo è sintomatico, cioè era già vecchio rispetto agli altri padri costituenti. Cioè, se noi pensiamo, molti di coloro che hanno scritto la Costituzione avevano appena 30 anni, neanche alcuni. De Gasperi aveva, dunque, è nato nell'81, quindi nel 45-46, fate il conto, già si avvicinava ai 60 anni. Tutti e due sono politici anziani, tutti e due sono persone che comunque hanno alle spalle un'esperienza, precedente al periodo, addirittura di politica precedente al periodo della dittatura e dello Stato totalitario. Questo è fondamentale comunque, perché i politici democristiani italiani che si sono formati durante il fascismo o che hanno anche in qualche maniera aderito al fascismo, anche se poi queste cose poi non si dicono più, hanno comunque avuto un altro rapporto con lo Stato. Cioè De Gasperi sicuramente, come anche Adenauer, che si erano formati prima prima di Mussolini e di Hitler, insomma della salita al potere, hanno un altro rapporto con la politica, un altro senso dello Stato e anche della democrazia, direi. Ed è un po' un caso, una fortuna, questi parallelismi che caratterizzano le storie di questi due paesi, che entrambi si trovino ad avere insomma queste posizioni negli anni a proprio ridosso della guerra, dopo la fine della guerra. Quindi le relazioni riprendono anche sotto la luce di queste due personalità, le quali intuiscono che, tra parentesi una cosa mi è venuta in mente, che invece con la Repubblica Democratica Tedesca, cioè con la parte orientale della Germania, l'Italia riprenderà ufficialmente le relazioni solo nel 1972, negli anni 70, dopo che chiaramente l'Italia non riconosce la Repubblica Democratica Tedesca, cioè la Germania dell'Est, come del resto, essendo schierata nel settore, diciamo, all'interno del patto atlantico e della NATO, come tutti i paesi all'interno della NATO non riconoscono i paesi facenti parte del patto di Varsavia e comunque rientranti all'interno dell'Unione Sovietica, e così i paesi del patto di Varsavia non riconoscono, quindi non ci sono rappresentanze diplomatiche, non ci sono consolati e non ci sono rapporti ufficiali. Poi in realtà, ad esempio, i rapporti culturali tra gli intellettuali di sinistra italiani e non intendo solo comunisti, ma anche cattolici di sinistra e la DDR sono stati molto intensi, direi, anche perché la DDR ha fatto l'ex Germania dell'Est, ha fatto rispetto alla Germania federale un'intelligente politica culturale. Non poteva arrivare in Italia, che aveva il partito comunista più forte d'Europa, dell'Europa occidentale, e questo gioca un ruolo fondamentale nelle relazioni tra l'Italia con le due Germanie. La Germania orientale non poteva arrivare in Italia tramite rapporti ufficiali o rapporti economici. Ci arriva puntando agli intellettuali, che erano una buona fetta insomma di sinistra, e finanziano, c'è un centro Thomas Mann a Roma, insomma sono stati ricostruiti, sono usciti adesso negli ultimi anni anche degli ottimi lavori di ricerca di giovani ricercatori che hanno potuto finalmente, dopo la caduta del muro, vedere anche gli archivi della Stasi, gli archivi di Berlino Est, scoprendo anche delle cose molto interessanti. Comunque hanno finanziato, la DDR finanziava ad esempio traduzioni di autori intellettuali, uno notissimo, Thomas Mann, viene tradotto negli anni 50 grazie a soldi che sono stati dati queste cose attestate dalla DDR, che in questa maniera arrivava almeno culturalmente a un'elite culturale, però, perché comunque non è che c'erano poi rappresentazioni, attori di teatro riuscivano in qualche maniera a venire, insomma, arrivare in Italia, e in questo punto di vista la DDR ha fatto un'intelligente politica. Da questo ha mancato invece, io trovavo anche dei documenti, vedendoli all'archivio del Ministero degli Esteri, prima a Bonn e poi a Berlino, in questo peccava la Repubblica Federale, che dal punto di vista culturale non è mai stata presente, tranne forse poi negli ultimi anni. Lo è stata molto di più politicamente, rapporti di partito, e molto meno invece culturalmente, rapporti economici poi fortissimi. Comunque, dunque, queste relazioni, va detto, l'atteggiamento dell'Italia poi nei confronti, adesso ritorno, scusate un po' i passaggi così abbastanza bruschi tra Germania orientale e occidentale, ritorno alla Germania occidentale per sottolineare che l'Italia, subito l'Italia già nel 46-47, ma ancor più nel 48-49, quando la Germania comincia a prendere insomma corpo, diciamo anche politicamente, sottolinea più di una volta in sedi internazionali la necessità di ridar vita alla Germania, la necessità di ricostituire la Germania, perché? E qui ci troviamo anche le relazioni di un ambasciatore, un grandissimo ambasciatore ambasciatore italiano come Niccolò Carandini, ambasciatore a Londra in quegli anni, che scrive a Carlo Sforza, il nostro ministro degli esteri allora nel 1947. Scrive, dobbiamo ricostituire la Germania, la Germania è una necessità europea, l'Europa è una necessità italiana. Vale a dire, ed era una cosa che diceva anche De Gasperi, noi abbiamo bisogno della Germania, loro intendevano chiaramente la Germania occidentale, perché abbiamo bisogno dell'Europa. L'Europa senza la Germania occidentale, soprattutto intesa economicamente, anche politicamente, ma economicamente, non può essere ricostituita, non può essere in qualche modo rimessa in piedi, riprendere anche economicamente. Noi, paese, e di questo loro avevano una piena consapevolezza, paese povero di materie prime, e quindi abbiamo bisogno delle risorse dell'Europa, abbiamo bisogno quindi indirettamente o più o meno direttamente dell'Italia, della Germania. E questa è una cosa che De Gasperi ripeterà più di una volta e ripeterà soprattutto Carlo Sforza, il primo ministro degli esteri italiano del governo De Gasperi. L'accento veniva posto esplicitamente sul potenziale industriale e sulle capacità di acquisto tedesche, cioè non era solo quello, le materie prime che ci davano, ma erano anche quelle che loro compravano, insomma, ad esempio la frutta, la verdura, tutte queste cose. E quindi Europa e Germania strettamente connessi nella visione italiana, parliamo già ancora negli anni, ultimi anni 40, primi anni 50. Quindi, se pensiamo rispetto a quello che poco prima era successo, si capisce già i passi di giganti che hanno fatto i nostri politici nel portare, cioè in qualche maniera, la necessità che avevano queste genti. Io dico sempre, cioè De Gasperi si trovava, leggendo anche le sue cose, ma la stessa parte, lo stesso problema aveva anche Adenauer, aveva bisogno di far ripartire in qualche maniera economicamente questi paesi, cioè paesi stesi, cioè la Germania è ancora peggio dell'Italia perché in paesi, città interamente bombardate, rase al suolo, e anche in Italia una situazione economica disastrata, gente che moriva di fame. In qualche maniera bisognava cercare di riportare, di far riprendere il lavoro, la ricostruzione in questi paesi. E quindi, grazie al cielo, anche gli aiuti, allora gli aiuti americani, però soprattutto bisognava cercare in qualche maniera anche di ricostruire all'interno del paese una vita. E quindi anche la necessità di superare i contrasti, di superare tutti gli odi che rimangono, che rimanevano all'interno dei paesi. E va sottolineato, e questa è una cosa che rimane fino ai nostri giorni ed è ritornata fortissima poi nell'89-90 dopo la riunificazione tedesca, che le forze politiche italiane, e in questo tranne quelle di sinistra, e poi spiego perché, sottolineano sempre fortemente la necessità di una rapida ripresa economica della Germania. Però questa necessità, questa sottolineatura, questo, come dire, augurarsi, auspicarsi una ripresa economica della Germania è accompagnata al tempo stesso dal timore che la Germania si possa diventare troppo forte, troppo dinamica, troppo potente, nuovamente troppo potente per l'equilibrio europeo. E questo era un timore non nuovo, diciamo in Italia, non lo è nemmeno in Francia se vogliamo, ma adesso rimaniamo in Italia. Risaleva addirittura all'Ottocento e ai vari tentativi poi, insomma, alle conferenze, adesso non voglio tornare indietro, all'Assemblea Nazionale poi di Francoforte, quando si ridiscute come dire, la sistemazione tedesca di annettersi in qualche maniera o di ampliare la propria zona di influenza anche in Italia. Comunque, al di là di questo, è fortissimo anche negli anni 50 del Novecento. Questo auspicarsi, ad esempio all'interno della Democrazia Cristiana era abbastanza, è un uomo come Andreotti, ad esempio, pertanto per fare nome e cognome, cioè in qualche maniera proprio rappresentava questa tendenza, diceva sempre, dobbiamo sostenere, oppure comunque si diceva, dobbiamo sostenere la Germania, però allo stesso tempo la paura di una Germania troppo forte, tanto che Andreotti sarà poi protagonista in anni più recenti, nell'85, quindi ancora prima della riunificazione, nell'85 c'è quell'avvenimento su cui oggi si ride, ma allora probabilmente si è riso un po' meno. Andreotti va a una festa dell'unità, tra l'altro nel Ferrarese, anche quindi non lontano di qui, e E a questa festa dell'unità si lascia andare e dice che la Germania, noi amiamo la Germania talmente tanto da volerne addirittura due. Vale a dire, dice ufficialmente quello che in realtà la classe dirigente politica italiana, soprattutto democristiana, aveva sempre, in qualche maniera più o meno conscia, pensato: è meglio che la Germania rimanga divisa perché così, insomma, siamo più tranquilli. E in realtà nell'89-90, se io mi cioè, insomma, sono abbastanza vecchia da ricordarmi, la paura in qualche maniera in Italia, dico non solo in Italia, ma adesso parliamo dell'Italia, quindi rimaniamo qui, di questa Germania che si riunifica, capitale Berlino, vabbè, anch'io ero contraria al trasferimento della capitale, ma questo è un altro discorso, ma comunque la Germania che si riunifica, così grande, 10 milioni di più di tedeschi, potenzialmente economica, abbiamo visto che non è così comunque, perché le cose, la realtà internazionale, quello che stava attorno, il contesto internazionale è profondamente mutato rispetto agli anni 30, rispetto agli anni 20 e rispetto anche alla fine dell'Ottocento, direi, insomma. Quindi c'è questo atteggiamento appunto di auspicare la ripresa tedesca, però allo stesso tempo questa paura è una cosa che rimane forte negli ambienti politici e diplomatici italiani. E direi che l'ambasciatore italiano a Bonn, quello che rimane, questo Babuscio Rizzo, con questo comico nome, che rimane ambasciatore italiano a Bonn per tutto il periodo fino alla metà degli anni 50, quindi vive, da una parte in Italia abbiamo ambasciatore, Adenauer, nome ambasciatore tedesco in Italia, Clemens von Brentano, un nome italiano, i Brentano sono una famiglia, tra l'altro anche di letterati famosa, di origine italiana, però che poi diventa tedesca tramite svariati matrimoni. Clemens von Brentano è fratello di Heinrich von Brentano, che diventa poi il primo ministro degli esteri della Repubblica Federale, di Germania, quindi una personalità sicuramente, come dire, insomma, molto rappresentativa, insomma, non manda l'ultimo ambasciatore, insomma, che poi manda in qualche paesetto sperduto, manda uno degli uomini più rappresentativi in Italia. Questo mi permette una battuta ironica, oggigiorno non si può dire altrettanto, vale a dire che anche l'Austria manda uno degli ambasciatori più bravi che aveva a Roma, negli anni 40-50, la Francia fa lo stesso, l'Inghilterra idem, quindi forse allora l'Italia contava dal punto di vista internazionale qualcosa di più di adesso, dove appunto altrettanto non si può dire. Comunque, questo nostro, anche noi mandavamo uomini di altissimo livello, a parte che noi, secondo me, abbiamo ancora oggi degli ambasciatori, insomma, la scuola dei diplomatici italiani mantiene ancora, insomma, un suo prestigio, insomma. Comunque, noi avevamo ambasciatore a Bonn negli anni 50, questo Babuscio Rizzo. Che quando, una cosa che, una citazione che mi ha molto colpito, quando lui, nel corso del suo primo colloquio con Adenauer, si presenta ad Adenauer, fa il primo colloquio col cancelliere, e Adenauer gli esprimeva il timore che gli italiani nutrissero rancori verso i tedeschi, chiaramente per gli avvenimenti della guerra, soprattutto gli avvenimenti degli ultimi, 2 anni dell'occupazione. Babuscio Rizzo gli risponde che non era l'odio, il risentimento, i sentimenti dominanti tra italiani e tedeschi in quel momento, siamo nel 51, bensì piuttosto i dubbi, le incertezze e soprattutto i sospetti sulla natura dei sentimenti reciproci. E direi che questi sono stati d'animo non nuovi nelle relazioni italo-tedesche già precedenti alla guerra e che rimangono ancora in fin dei conti, non dico fino a oggigiorno, dove il mondo è molto cambiato, ma comunque, quasi. Come dire, è appunto molto spesso la mancanza di conoscenza reciproca, a rendere difficile le relazioni tra i due paesi, sospetti, perché se da noi potevano esserci, cioè noi abbiamo, ci possono essere certi rancori nei confronti dei tedeschi, però anche loro, avevano i loro rancori, cioè, insomma, una cosa per dire, il volta spalle, quello che loro hanno visto, come il volta spalle, insomma, se valutato, se ci mettiamo nella loro ottica, lo è anche stato, poi ci sono le spiegazioni storiche, quindi non si può dire, ma comunque dell'8 settembre, che loro comunque i tedeschi sapevano già da luglio che sarebbe successo, e poi comunque per loro l'Italia in quel momento ha voltato le spalle. È la seconda volta che lo faceva dalla loro ottica. La prima volta era stato fatto nel 14-15, anzi, e quindi la seconda volta è il tradimento. Cioè, il tradimento dell'Italia è, cioè, una cosa che rimane, insomma, nei testi scolastici, rimane nei libri di cultura tedeschi, insomma, fino a tempi abbastanza recenti, e non è facile da superare, insomma. Quindi, odi, sospetti, reciproci ci sono, anche se io una cosa che dico molto spesso, il vero, si parla sempre di inimicizia ereditaria tra i popoli, no? E questo è brutto da dirlo, è molto più bello parlare di inimicizia, ma bisogna anche conoscere, studiare le inimicizie. E questa non è tra Italia e Germania, ma è tra Italia e Austria. E comunque gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, in molti casi, siccome gli italiani non hanno mai distinto tra tedeschi e austriaci, perché comunque gli austriaci facevano parte del Terzo Reich, comunque la inimicizia ereditaria era tra Austria e Italia, due mondi contrapposti e difficilmente, come dire, insomma, che si potevano conciliare, era l'Italia e l'Austria, mai la Germania. Quindi questa è una cosa, anche qui ci sono state l'Italia e l'Austria, che già dai tempi della monarchia, due concezioni dello Stato radicalmente diverse, contrapposte. Poi se a questo si va a sommare, vabbè, la questione del 18, prima la questione del 14-15, che viene più fortemente sentita in Austria, perché l'Italia dichiara guerra nel 15, all'Austria non dichiara guerra alla Germania, insomma, alla Germania dichiara la guerra solo nel 1916, perché è costretta dai francesi e dagli inglesi a dichiarare guerra alla Germania, se no non l'avrebbe fatto l'Italia. Queste cose rimangono poi per tanti anni, cioè non sono cose che passano così. Quindi il vero nemico dell'Italia, poi c'è la questione sul Tirolese, insomma, cioè, rimane, con la Germania i rapporti sono ben diversi. E va detto, e questo ritorno prima a un discorso che facevo un attimo accennato prima, questo diverso atteggiamento che c'è in Italia tra le varie forze politiche nei confronti della Germania. Va detto che i protagonisti dei primi incontri e colloqui del dopoguerra tra uomini politici tedeschi e italiani sono gli esponenti soprattutto della DC. Gli esponenti della DC e delle correnti anche più moderate all'interno della DC, e dall'altra parte esponenti della CDU-CSU. CDU è il partito, insomma, cristiano-democratico, l'Unione Cristiano-Democratica Tedesca, quella da dove oggi abbiamo Angela Merkel, prima avevamo Kohl. E la CSU, che invece è il partito cristiano sociale bavarese, no? Sono i cristiani bavaresi, più conservatore ancora dei cristiano democratici. Sono questi due partiti, che tra l'altro erano anche i partiti al governo in quegli anni, che in qualche maniera conducono il dialogo, la ripresa delle relazioni. Perché? Per un motivo abbastanza, insomma, abbastanza ovvio, direi, mancava, direi, innanzitutto tra le sinistre italiane, quello è un accenno che ho fatto prima anche, in Germania avevamo all'opposizione, al governo, avevamo Adenauer con la sua CDU appoggiato a fasi alterne dai liberali della FDP, all'opposizione avevamo i socialdemocratici, la SPD, che è un grossissimo partito. Come dire, democratico, con una grandissima tradizione culturale e politica che ha rappresentato durante gli anni di Weimar, insomma, il partito per eccellenza della cultura tedesca. Dall'altra parte, quindi un partito comunque che si inseriva nello spettro dei partiti come dire, democratici occidentali, come il partito laborista inglese. Infatti i rapporti tra la socialdemocrazia tedesca e il partito laborista inglese erano strettissimi. Ma anche in Italia, e questo fa sì, il caso italiano è in questo anomalo, un partito, come dire, socialista, e abbiamo poi, questo faccio un discorso poi a parte per il Partito Comunista, che abbia la stessa, nel secondo dopoguerra intendo, che abbia avuto la stessa capacità, la stessa storia, la stessa portata della socialdemocrazia tedesca. Cioè il partito Ceralegni, chiaramente, che comunque era per un lungo periodo, come dire, appiattito, adesso non lo intendo in senso negativo, perché sicuramente è stata una grandissima personalità, però comunque molto vicino alle posizioni del PC, e quindi visto dalla socialdemocrazia tedesca, che vedeva nel Partito Comunista italiano, che ancora si riconosceva pienamente allora nelle posizioni del partito prima di Stalin, poi quando non c'era più di Stalin, di Khrushchev, quindi posizione sovietica, ancora non si era staccato, come dire, i primi che si staccano sono col 56 dopo i fatti di Budapest, dell'Ungheria. E poi insomma la stragrande maggioranza nel 68, poi insomma il distacco primo insomma, ufficiale del Partito Comunista dalle posizioni sovietiche, ma comunque la socialdemocrazia tedesca e comunque neanche il Partito Laborista inglese mai avrebbe dialogato con il Partito Socialista Italiano, tantomeno con quello comunista, che adesso io sto parlando proprio da storica delle relazioni internazionali, che riconoscevano paesi che stavano al di là della cortina di ferro. In particolare i tedeschi, questo era un tabù, cioè un sindaco come quello, sarà quello che farà la prima apertura sarà Willy Brandt, un sindaco socialdemocratico di Berlino, che questo vuol dire molto, che farà la prima apertura però in un contesto diverso, su cui questo ci arrivo poi, al Partito Comunista, non socialista, però al Partito Comunista negli anni poi del compromesso storico, ma quello è già un altro capitolo. Ma negli anni 50 sarebbe stato impensabile, e penso che questo, no, cioè adesso non so, io sto cercando di capire la situazione internazionale, per una socialdemocrazia tedesca, che vedeva il nemico, cioè per i tedeschi, tra l'altro forse i tedeschi il problema che hanno mantenuto ancora oggi non è tanto il problema con il nazionalsocialismo, con il loro passato nazionalsocialista, i lager, gli stermini, che sono cose che hanno elaborato, su cui è stato scritto, parlato, fatto, a scuola i bambini elementari vanno ad Dachau, eccetera, eccetera, viene spiegato a loro già da piccoli. Su questo loro non hanno nessunissimo problema, il problema grosso rimane ancora per loro, comunque secondo me il rapporto ormai la storia corre molto più veloce, bisogna dire che adesso 10 anni della nostra storia sono 50 anni della storia degli anni 50, perché tutto viene più, però comunque il rapporto con la Germania dell'Est nel mondo occidentale, io mi ricordo, io ho studiato lingue a Venezia negli anni 80, sono andata ancora a Berlino Est, appunto perché comunque va tenuto presente la germanistica italiana, i più grandi germanisti italiani erano tutti comunisti. I grandissimi nomi come Cesare Cases, Baioni, la scuola da cui vengo io, erano tutti comunisti, come moltissimo mondo intellettuale italiano, andavano nella Germania dell'Est, venivano accolti a braccia aperte, come del resto in tutti i paesi dell'Est l'hanno sempre fatto con gli intellettuali dell'Occidente che andavano da loro. E nell'84 io sono andata a Berlino, studiavo a Venezia, e a Berlino Est devo dire che è stata un'esperienza per me insomma, un po' allucinante. Poi ci sono tornata subito dopo la riunificazione e rimane, adesso ormai Berlino insomma, è cambiata, anche la parte orientale, insomma, però ecco, devo dire che solo avvicinarsi al muro, cioè alla prima c'erano poi due muri, cioè alla prima protezione, al primo muro, cioè, insomma, ecco, faceva un certo effetto. E io andavo con un docente, insomma, un professore universitario, sicuramente un grandissimo studioso di Goethe e Schiller, Weimar rimane nella Germania orientale, che ci andava spesso e quindi sicuramente che non mi ha presentato una Germania dell'Est in maniera negativa, però ecco, faceva un certo effetto. E cosa volevo dire? E comunque il rapporto che hanno i tedeschi dell'Occidente con quelli dell'Oriente è un rapporto difficilissimo. A Occidente, ancora negli anni Ottanta, io ingenuamente parlavo di, ingenuamente, così mi avevano insegnato in Italia, così si diceva, di DDR, di Germania Democratica, e questo era il nome. Per loro era, io una volta l'ho detto, mi guardano e non c'è nessuna reazione, con degli amici anche della mia stessa età, quindi ragazzi, studenti, per loro era la zona di occupazione sovietica ancora negli anni 80, cioè, quindi è un rapporto difficilissimo, cioè, adesso non è, perché poi noi siamo abituati noi italiani insomma, ad avere anche un certo rapporto, perché abbiamo avuto anche un partito comunista che in qualche maniera, insomma, che poi ha avuto anche una sua storia molto particolare che sicuramente era molto diversa da quella dei partiti comunisti della Germania, dell'Europa orientale. Ma comunque va tenuto presente questo, e questo va tenuto presente anche i rapporti che sono intercorsi tra Italia e Germania e il rifiuto dell'SPD in qualche maniera di dialogare con la sinistra italiana almeno fino agli anni 60, fine anni 60. Quindi diciamo che adesso ho perso perché non ho preso l'orologio come al solito, comunque quando devo Per me, io sono abituata a fare lezioni anche per 2 ore, quindi non ho problemi. Per voi, insomma, ecco. Quindi, diciamo, tra le figure, diciamo, più note che hanno, in qualche maniera riavvicinato e riaperto il dialogo tra i due paesi, sono appunto Adenauer e De Gasperi. Da parte francese, stranamente, c'è questo parallelismo. Abbiamo per un certo periodo, forse una signora che l'avete sentito nominare, questo Robert Schumann, o Schumann come lo si vuol dire, perché Schumann alla tedesca, Schumann alla francese, no, Schumann alla tedesca, Schumann alla francese. Perché è un uomo che ha una stessa storia molto simile a quella di De Gasperi, De Gasperi che praticamente alle origini nasce come cittadino austriaco, in qualche maniera di lingua tedesca, Schumann che nasce nella quella che poi diventa Francia, ma che prima era però il territorio, insomma, lungo l'Arno, che era Germania, quindi nasce anche lui, come dire, cittadino tedesco. Nella prima guerra mondiale combatte nell'esercito tedesco contro i francesi, poi quando c'è il cambiamento dei confini, dopo la fine della prima guerra mondiale, viene riconosciuta la Francia, una parte che prima era della Germania, lui diventa cittadino francese e nel secondo dopoguerra, molto simile alla storia a quella di De Gasperi, assieme con De Gasperi, Schumann e Adenauer saranno poi i 3 padri fondatori dell'Europa, un po' mitizzati a mio parere. Che comunque dalla loro concretamente avevano un bilinguismo, tutti conoscevano molto bene il mondo tedesco e venivano da esperienze politiche precedenti a quelle delle dittature, e, cioè avevano vissuto un sistema democratico, se vogliamo, conservatore, quello che volete, però insomma precedente. E quindi una capacità di dialogo, di dialogare tra di loro. E secondo me nella politica, soprattutto nella politica estera, avere un ministro, un presidente del Consiglio, lo vediamo anche i nostri giorni, in realtà, che in qualche maniera riesca a dialogare con quello dei paesi con cui si vogliono rilanciare le relazioni è fondamentale. Banale solo la questione della lingua, se può sembrare banale, ma è fondamentale poter parlare una lingua comune senza aver bisogno degli interpreti. Questo per noi storici purtroppo è uno svantaggio perché di tante conversazioni tra De Gasperi e Adenauer non rimane traccia, perché non avendo avuto bisogno degli interpreti non ci sono niente di scritto, mentre invece di solito nelle visite di Stato dove vengono utilizzati gli interpreti rimangono i documenti scritti perché in qualche maniera si devono preparare, dare a questi interpreti qualcosa e quindi rimangono più tracce. Detto questo, passerei, allora visto che dovrei cercare di concludere. E chiaramente poi se vogliamo anche dare un nome alle cose, gli anni 51-53 sono gli anni del massimo consenso tra Italia e Repubblica Federale, sono gli anni anche del massimo dell'accelerazione del processo di integrazione europea, della prima, cioè, prima fase, diciamo, no? Che poi in realtà fallisce. C'è solo la CECA, che è quella che non fallisce, la Comunità del Carbone e dell'Acciaio, la primo nucleo voluto fortemente dai francesi e dai tedeschi, soprattutto per trovare un accordo sulla zona della Ruhr, e poi c'è il secondo tentativo, quello della CED, questo dell'esercito comune europeo, che fallisce, poi fallirà per colpa dei francesi in parte, in grossa parte. Ma lì, attorno a questo tentativo di costituire un esercito comune europeo, si sviluppano anche l'accordo italo-tedesco. Lì punterà tantissimo Adenauer, punterà moltissimo su De Gasperi e quando De Gasperi muore nel 54, dopo questo, purtroppo, le cose si interrompono. Cambiano anche le relazioni, direi, non è questa mia fantasia, lo dimostrano anche i documenti. La morte di De Gasperi nel 54, già De Gasperi comunque nel 53 contava poco politicamente, perché quando finisce il suo 8º governo, lui praticamente si ritira, diciamo, alla politica internazionale, abbandona la scena nazionale e già lì l'Italia e la Germania cominciano, le relazioni cominciano a farsi più difficili. Le relazioni cambiano a metà degli anni 50 quando sparisce De Gasperi, non saranno più relazioni. C'è un altro uomo che piace moltissimo, in qualche maniera, e se si conosce Adenauer si capisce anche perché, che in qualche maniera riesce a dialogare bene con Adenauer ed è Antonio Seni, il padre del Mario Seni, cioè, come spesso succede. I figli non sono nemmeno l'ombra dei padri, almeno politicamente, succede molto spesso, e in questo caso, ecco, Antonio Segni, che sicuramente, insomma, è una figura che colpisce moltissimo Adenauer. Adenauer tiene il suo ritratto, teneva il suo ritratto nella villa La Collina sul lago di Como, la sua residenza estiva. E poi c'è Gaetano Martino, che non per nulla ho detto appunto i padri, sono molto spesso sono neanche l'ombra dei, cioè i figli non sono neanche l'ombra del padre. Gaetano Martino, che è il padre, di quello che è stato per una certa fase anche ministro degli esteri, mi sembra, del primo governo Berlusconi, Antonio Martino. Ecco, chiaramente adesso senza voler, dare contro ai figli, ma la personalità, insomma, la caratura di questi politici, Gaetano Martino del Partito Liberale e Antonio Segni della DC, sono al di là del partiti politici, comunque uomini sicuramente che sulla scena internazionale contavano e erano rispettati. Le relazioni tra Italia e Germania riprendono nel secondo, in qualche maniera subiscono una fase d'arresto nella metà degli anni 50, riprendono però subito dopo, nel 55 abbiamo l'accordo tra Italia e Germania federale per l'invio della manodopera italiana in Germania. E lì abbiamo iniziano le relazioni in maniera diversa, sono relazioni soprattutto economiche, c'è una fortissima intesa economica. Non per nulla l'uomo, diciamo, del rilancio delle relazioni, secondo me, è stato Ezio Vanoni, quindi insomma un uomo come Ezio Vanoni, si capisce che, quale il ministro del bilancio nella metà degli anni 50, quindi si capisce che le relazioni avevano assunto cioè, un tono diverso, relazioni soprattutto economiche. Ricordo qui, visto che si ricordava prima un certo avvenimento, nel 1956 comunque c'è questa visita di Stato di Antonio Segni, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri Gaetano Martino, a Bonn, e si firma l'accordo culturale italo-tedesco. Quindi è un momento forte, tutto sommato, ancora nel 1956, attorno a queste due figure. Poi nel 1957 c'è un altro avvenimento molto forte delle relazioni italo-tedesche. Nel novembre del 1957 viene in visita ufficiale in Italia il presidente della Repubblica Federale di Germania, Theodor Heuss, a Roma, un grandissimo personaggio. E durante questa visita a Roma, egli si recò alle tombe degli ostaggi uccisi nel 1944 nelle fosse Ardeatine. Quindi siamo nel 1957. Dimostrando con questo gesto, e dipone una corona e si ferma, insomma, a pregare sulle tombe di questi, insomma, che erano stati uccisi dai tedeschi nelle fosse Ardeatine. E dimostrando con questo gesto che i padri fondatori della Repubblica della Germania, Repubblica Federale, non erano sfuggiti al peso del recente passato tedesco. Insomma, è una cosa che io ricordo spesso quando mi si dice sì, non è che abbiano. In realtà, insomma, fare un gesto così nel 1957, capo dello Stato, del governo federale, insomma, ecco, è già un segno che molti passi. Cioè, io sono sempre quella che dice: i tedeschi hanno anche avuto la fortuna a un certo punto di avere questa occupazione tedesca, questa occupazione militare alleata, soprattutto americana, che hanno fatto i processi, almeno li hanno iniziati, Norimberga. E quindi in qualche maniera sono stati costretti dal di fuori, non è facile partire, cioè noi non li abbiamo avuti, ed è un problema, perché comunque noi eravamo stato, come dire, eravamo stato, la nostra, stato autonomo, stato nazionale, continuavamo la nostra vita in qualche maniera, abbiamo avuto anche noi un'occupazione alleata che comunque già nel 1946 era molto diluita e non ha avuto la funzione che ha avuto, cioè c'era un governo militare alleato in Germania, noi abbiamo avuto affiancato per un certo periodo, ma già nel 1946. 47, cioè l'Italia riprende una vita politica autonoma, nel 48 ci sono le famose elezioni, no? Per cui in Germania sono stati costretti dall'occupazione militare, soprattutto quella americana, ai processi, e questo è un primo confronto, può essere duro, però a cui essi sono costretti. E comunque i processi poi, anche quando saranno cessati, gli americani poi non li portano avanti, anche perché si rendono conto, insomma, che c'erano più di qualche problema a portarli avanti. Comunque, in Germania, dicevo prima, secondo me si è iniziato, è già concluso, direi, cioè, poi la storia non si conclude mai, ma comunque il processo di ripensamento al passato. Lo hanno fatto, io posso parlare per i miei colleghi storici, ci sono state svariate questioni, punte anche accese di discussione, sicuramente non è facile confrontarsi con certi temi, poi loro, insomma, hanno avuto anche il problema del razzismo, insomma, che noi, vabbè, c'è stato anche le leggi razziali, ci sono state anche da noi, anche se magari ci si dimentica. Comunque, da noi, cioè, comunque, su questo si può aprire un altro discorso sul nostro razzismo e sul razzismo, comunque, del nazionalsocialismo, che sono comunque diversi. Però loro hanno già fatto, direi, questo. Gli storici tedeschi dalla metà degli anni Ottanta hanno cominciato a scrivere, a pubblicare, a discutere, a litigare sul loro passato nazionalsocialista, insomma. Quindi a scuola si parla di queste cose, non ci sono più problemi a confrontarsi. Io dico sempre, ironicamente, noi non abbiamo ancora cominciato a confrontarci con i nostri 20 anni di fascismo, insomma, perché in Italia la dittatura fascista. Io dico sempre, è stato un regime più autoritario che totalitario, è stato totalitario comunque dal 38 in poi, forse anche dal 36, insomma, 35-36 in poi. Noi, secondo me, il pieno confronto, io parlo soprattutto da storica, non è ancora stato fatto. Si sussulta ancora quando si scopre che storici, l'altro giorno era una presentazione di un volume di un collega su un grandissimo storico, Delio Fantimori, che si è occupato della cultura tedesca negli anni 20 e 30, ha aderito, oltre che al fascismo, scrivendo anche insomma, dei saggi rimangono di impronta razzista, aderisce anche al nazionalsocialismo, conosce il nazionalsocialismo, vi aderisce quindi anche a certe componenti che il fascismo non aveva, perché la cultura italiana e la cultura tedesca sono diverse. E ci si meraviglia ancora di questo. Ci si meraviglia perché poi questo passa al comunismo, che è un percorso molto simile, fanno Guttuso, lo fanno anche altri grandissimi intellettuali italiani. Io a quel punto dico, ma forse non abbiamo ancora fatto quello che tutto sommato i tedeschi hanno già fatto, non perché sono bravi, ma perché sono stati costretti. I tedeschi lo sono stati costretti anche perché la Germania è sempre stato, adesso forse non più, ma un paese in qualche maniera sospetto, si è sentito sempre sotto la vigilanza dei paesi vicini e anche non tanto vicini, no? Si aveva paura in qualche maniera che la Germania, l'Italia no. Per cui se succedono certe cose in Germania quello è razzismo, se succedono in Italia no, non ci si pensa. Se succedono certi episodi anche a livello insomma, politico in Italia hanno una reazione diversa che non in Germania, perché il passato comunque è diverso e perché anche il nostro modo, secondo me, io sono molto critica e molto dura nei confronti degli italiani, noi non abbiamo ancora finito, insomma, o non ancora iniziato, una parte sì, si è già fatta, anche gli storici hanno già fatto, insomma, una parte, soprattutto la generazione più giovane, però, insomma, c'è ancora abbastanza lavoro da fare, direi. Chiudo dicendo che poi c'è stata una fase nuova di forte intesa tra la Germania federale e l'Italia alla fine degli anni 60. Ed è la fase della Ostpolitik, forse qualcuno si ricorda questo termine, e in Germania avevamo al governo un cancelliere come una figura così carismatica come Willy Brandt, un socialdemocratico, ex sindaco di Berlino, che sta al governo assieme con i liberali. Dall'altra parte abbiamo la DC e gli alleati di centro-sinistra. E questi governi ritrovano le comunanze in tempi, anche, parliamo poi della fase anche di come si chiama? Moro, Berlinguer, e nella fase appunto anche dell'apertura diciamo, della DC al Partito Comunista, e in questa fase in cui sia la Repubblica Federale d'Italia, di Germania che l'Italia trovano qualcosa in comune, diciamo, queste coalizioni di governo, spostate molto più a sinistra rispetto a quella precedente di De Gasperi e Adenauer, trovano un altro, come dire, argomento in comune. Se prima tra Adenauer e De Gasperi era tutta l'Europa, ora è il dialogo con l'Est, è il dialogo con il mondo comunista, il mondo sovietico. Chiaramente per la Germania, per Willy Brandt, cambiavano i tempi, la necessità del dialogo, l'apertura con l'Est, con i fratelli tedeschi che stavano al di là. Per gli italiani, la necessità di un confronto anche con i propri intellettuali all'interno del Partito Comunista e che comunque sarà sempre riconosciuto in buona parte con il comunismo dell'Est. Però, e questo anche è interessante sottolineare, la SPD tedesca, il Partito Socialdemocratico Tedesco di Willy Brandt, cerca e instaura contatti non col PSI, ma col PCI. perché in quel momento chiaramente la Ostpolitik era interessato il Partito Comunista. Infatti comunque adesso, anche oggigiorno, se si vogliono studiare le relazioni tra Italia e Germania, nella fine anni 60, anni 70, poi anche gli anni del terrorismo, insomma gli anni di piombo, si devono studiare i rapporti, al di là sempre della continuazione dei rapporti tra i partiti democratici cristiani, i rapporti soprattutto tra la socialdemocrazia e il PC. Non il Partito Socialista, perché il Partito Socialista allora non aveva quel peso, non aveva più quel rilievo anche all'interno della politica italiana da poter contribuire in qualche maniera a essere un contrapposto valido per la SPD. L'unico forse comunista, Pietro Nenni, è una figura molto carismatica, andrebbe studiata meglio perché Pietro Nenni ha dei forti rapporti col mondo tedesco e germanico, perché è anche austriaco comunque, soprattutto. Se ne sa ancora poco, si è poco studiato. Comunque, un uomo che sicuramente del socialismo italiano ha forti rapporti ed è stato in una certa maniera anche, molto, ha avuto un ruolo insomma, con la Germania, però siamo già negli anni '80. Fu Bettino Craxi, il Partito Socialista Italiano di quegli anni, insomma, cioè molto chiaramente. Insomma, adesso poi si sa alla fine quello che è successo, ma però, quando gli anni d'oro di Bettino Craxi. Sicuramente è stato un politico che ha saputo dialogare con la socialdemocrazia tedesca, insomma. Ancora come si chiama il veneziano? De Michelis, il fratello di Gianni De Michelis, mi sembra Cesare De Michelis, è proprietario anche della Massiglia, no? La casa editrice. E anche Gianni De Michelis, anche nel momento poi precedente alle guerre balcaniche, insomma, ha fortissimi dialoghi. Lui aveva svariati progetti anche di ricostruzione di un'Europa dopo la caduta del muro di Berlino, cioè non era tutto, insomma, cioè, aveva anche delle visioni, insomma, abbastanza che in fin dei conti oggigiorno si stanno riproponendo economicamente. E loro puntano sulla Germania, soprattutto sull'Europa centrale, e l'Europa centrale è soprattutto anche la Germania, insomma. E quindi forse sono stati gli unici socialisti che in qualche maniera abbiano saputo dialogare con i tedeschi. Altri nomi, e con questo concludo, della fine anni 70, anni 80, che aprono l'Italia: da una parte il cancelliere Helmut Schmidt, socialdemocratico, siamo sempre agli anni di Moro, Bellinger, anche se poi il governo, adesso non mi ricordo più di che anni, 77-78 forse, o no, forse prima, anche 76, Genscher, ministro degli esteri, si spaventa forse del tentativo di compromesso storico in Italia e cerca in qualche maniera di dissuadere. Lì il rapporto è ancora molto è difficile, bisognerebbe studiarlo, insomma, dalla stampa si ricava ben poco. E anche se va detto che tra i tedeschi, i politici tedeschi, Dietrich Genscher, quindi un liberale, FDP, fu quello tra i politici, poi scrive, rimane molto attivo anche adesso, insomma, deve essere ancora vivo, insomma, molto anziano, comunque tra i politici tedeschi, insomma, della storia degli ultimi 20 anni, che forse conosce meglio l'Italia, che si avvicina meglio all'Italia, che riesce a capire anche, ad esempio, il Partito Comunista Italiano, perché non è facile per uno straniero, per un tedesco, capire qual è stata la vicenda, cosa ha rappresentato il Partito Comunista per la storia italiana del secondo dopoguerra. Genscher ci riesce perché è uno che va molto addentro, insomma, alla storia italiana. Non è come, e come dico sempre io ironicamente, molti tedeschi, insomma, quelli che vanno a bere il vino in Toscana, a vestirsi italiano, cioè questo era anche un po' Schröder, secondo me, ma comunque lasciamo perdere. Più le questioni di simpatia o antipatia personali, più che altro, ma comunque c'è, cioè, quella visione un po' così superficiale dell'Italia. Genscher sicuramente è stato un politico che dell'Italia si è occupato, insomma, anche della storia italiana. E poi era molto vicino comunque sicuramente anche agli ambienti della sinistra, pur lui essendo di tutt'altro indirizzo politico. Poi abbiamo gli altri anni 90, con questo concludo. Gli anni 90, gli anni quindi seguenti alla riunificazione, in cui cambia totalmente il quadro europeo, cambia poi anche il quadro mondiale. Le relazioni italo-tedesche sicuramente sono ottime anche i nostri giorni dal punto di vista economico, culturale, gli scambi, però dal punto di vista politico c'è soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 90. Gli interessi della Germania cambiano. La Germania comincia a guardare sempre più verso est, chiaramente dopo la caduta del muro, la riapertura, i rapporti quindi con la Polonia, Polonia investe moltissimo culturalmente sui paesi appunto dell'est, è molto presente. L'interessa molto meno, chiaramente cambiano le prospettive, interessa molto meno l'Italia, il rapporto diventa un po' più difficile. Dall'altra parte c'è da dire, io sono sempre molto cattiva con l'Italia, che anche l'Italia degli ultimi anni, dell'ultimo decennio, non è che abbia fatto molto per esprimerci, cioè non l'ha mai fatto in genere in politica estera, però avendo avuto delle personalità comunque di rilievo, avendo ancora dei diplomatici, insomma, ecco. Non ha fatto molto per ritagliarsi un nuovo. Il problema è che dopo l'89, non è che cada subito, dopo la caduta del muro cambia lo scenario, direi, mondiale e soprattutto europeo. Se prima avevamo un'Europa occidentale in cui l'Italia, anche se non tanto brava negli ultimi 20 anni, però comunque aveva un suo ruolo, adesso abbiamo un'Europa unita, molto più grande, con nuovi equilibri anche economici, in cui l'Italia avrebbe dovuto, lo ha fatto la Francia, l'ha fatto poi la Spagna, lo fanno paesi molto, ritagliarsi, cercare di ritagliarsi un nuovo ruolo, perché non c'è più l'Europa occidentale. L'Italia non l'ha saputo, a mio avviso, io sono molto severa, non l'ha saputo fare, perché questo è un vecchio vizio italiano comunque, sempre ripiegato su se stessa, sui molteplici problemi politici interni, sui problemi, e quindi si guarda sempre, i politici litigano sempre per le loro cose di politica interna, sulla coalizione, eccetera, eccetera, vanno a New York danno un'intervista, quella è una cosa penosa, secondo me non lo fa nessun paese nel mondo, sì, oddio, per carità, adesso finalmente lo fanno anche altri paesi, c'è un certo scadimento politico, però insomma, cioè, intervistano da Berlino, che ne so, il ministro degli esteri italiano, non faccio nome, questo in tutta l'intervista non parla neanche mezza parola della Germania dove è in visita ufficiale, ma parla della questione della bega politica col suo vicino di sedia in Parlamento. Cioè, questo, ecco, per un paese, io dico sempre, cioè non per fare paesi di serie A o serie B, comunque l'Italia, va riconosciuto, ha avuto un grandissimo ruolo in Europa, insomma, è stato un paese trainante, era un paese, era qua, quinto, sesto, che potesse iniziare a investire, adesso non ce lo dicono più dove siamo perché forse è meglio. No, ma comunque, secondo me, questa è una cosa un po' che a me avvilisce, non perché voglio dire, poi ci sono molte pecche anche in Germania, non è che sia un paese, poi abbiamo visto, insomma, che insomma, economicamente ma anche politicamente ha dei problemi. Comunque va detto, io lo dico sempre, non per difendere la CDU e tantomeno la CSU, comunque hanno avuto scandali fortissimi, insomma erano cose, erano indagati fino col, comunque abbiamo la CDU, la CSU, partiti di governo con persone più che dignitose, l'Angela Merkel per piacere o meno, essere simpatica o meno, comunque la sua politica la esprime, il suo ruolo la esprime. Quindi c'è stato un partito travolto da scandali, forse anche peggiori di quelli italiani, che comunque aveva una sua radici e ha saputo in qualche maniera rimanere in piedi. L'Italia viene travolta dagli scandali con tutto, perché insomma, è sparito da mattina a sera quasi un partito che aveva fatto la storia italiana in 50 anni. Cioè questo fa un attimo riflettere, cioè io adesso magari sono troppo cattiva, mi direte, con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione. No, 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 abbiamo tante belle cose. Grazie.
durante il processo di Norimberga l'Italia eppure mi pare venne convocato un po' di testimoni e per fare guardare Caldato mettiamo a vedere, non mettiamo ostacoli a questa ripresa politico-economica.
Beh, al processo di Norimberga penso sia stato un processo organizzato comunque, infatti i documenti adesso dagli americani e quindi l'Italia in qualche maniera, insomma, chi viene poi, insomma, i grandi nomi che vengono condannati, insomma, sono gli americani e i britannici, senza neanche i francesi comunque. Insomma, le fonti, infatti i documenti sono inglesi e quindi l'Italia penso non avesse neanche chiesto, ma neanche comunque si sarebbe in qualche maniera pensato, insomma, cioè, l'Italia chiede subito nel 46 e anche nel 47 poi ripetutamente, ma già nel 46, di poter in qualche maniera avere un rappresentante suo a Berlino, dove aveva sede il governo militare alleato. Allora ancora i quattro, nel 46 ancora i quattro alleati, cioè anche l'Unione Sovietica, e di partecipare in qualche maniera alle decisioni economiche. L'Italia punta moltissimo sulle decisioni economiche che sarebbero prese in Germania, no? Anche questioni di restituzioni, eccetera, eccetera. Questo non viene concesso all'Italia subito, però ci sarà poi la missione, ci sarà poi una... mentre a Vienna sì. A Vienna viene concesso di Vienna ugualmente occupata come a Berlino, c'è un rappresentante militare italiano, anzi ha un ruolo molto, insomma, forte, a Berlino no, però l'Italia poi verrà subito, avrà la missione diplomatica con questo Babuscio Rizzo che arriva già nel 47 in Germania. E quindi a questo momento comincia ad avere una funzione riconosciuta anche dagli alleati, però prima l'Italia, insomma, comunque anche lei attraversa questa fase in cui era paese diciamo occupato, esce dalla guerra come paese sconfitto, insomma in quel momento gli alleati non lo valutano, insomma, come paese, e neanche l'Italia stessa si propone, insomma. E si propone per la prima volta con richieste comunque di partecipare alle decisioni economiche, non per nulla, ma adesso non sto facendo ironia, ma era pienamente comprensibile, insomma, cioè, i politici fanno l'interesse del paese, insomma, non è che dei processi di Norimberga e di altri processi che sono stati fatti ai criminali di guerra tedeschi, non ha, no, su questo non è mai stato chiesto, insomma, gli americani hanno fatto, soprattutto gli americani e i britannici, insomma, ma non penso che ci fossero neanche in qualche maniera, hanno evitato sempre di, cioè lì c'è un stranissimo rapporto, io mi sono occupata poco di queste cose, tra gli alleati, io conosco molto poco i rapporti tra gli alleati e gli italiani, degli anni subito dopo la guerra, 45-46, già il 45, no? Però in Italia chiaramente il rapporto è diverso, l'Italia aveva un suo governo a cui spettavano anche certe decisioni, gli alleati in Italia non avrebbero mai potuto fare quello che hanno fatto in Germania con Norimberga, perché non era previsto neanche dal codice internazionale. La situazione dell'Italia era anche quello di paese, anche se non era paese vincitore, però era paese cobelligerante, insomma, non si poteva trattare l'Italia come si è trattata la Germania, insomma, esisteva un re, insomma, può piacere o no, almeno c'era ancora il re. Valeva ben poco, perché insomma non è che abbiano questi Savoia, almeno nelle ultime generazioni, avuto grandi, insomma, esempi, però comunque c'era, aveva un valore, continuava, insomma, c'era un governo, non si poteva fare quello che è stato fatto in Germania. C'è tutto un capitolo ancora da studiare lì, molto interessante, comunque su molti, sulla funzione che ha avuto l'Italia e la Germania, ma questo è già, l'Italia e la Spagna, ma questo è già un altro capitolo, su come territorio di passaggio di molti, non è detto che fossero tutti criminali, ma comunque insomma, appartenenti al Partito Nazionale Socialista sicuramente, se non anche all'SS, ma al Partito Nazionale Socialista e tedesco, che sono andati a finire poi in Brasile e in Argentina. Questi sono passati quasi tutti, questa è una cosa però, ecco, su questo le fonti bisognerebbe vederle, finora non è stato possibile, sarebbero fonti della Croce Rossa italiana, sono passati molti per l'Italia e probabilmente anche per il Vaticano, Croce Rossa, e molti sono transitati per la Spagna per poi andare in Brasile e in Argentina. Però questo è un altro capitolo difficilissimo da studiare, dove comunque vedere gli archivi ancora. Iniziano i primi lavori anche su questo, ecco, comunque. C'è già un lavoro che è uscito, mi sembra, sui tedeschi, su alcuni tedeschi, alcune figure tedesche che sono appunto finiti in Brasile, passando appunto, e lì molti politici italiani, il Vaticano soprattutto, probabilmente ne sa, la Croce Rossa ne sa, insomma. Però ecco, bisogna mettersi nell'ottica. Io non dico questo, non ho visto i documenti, quindi non saprei valutare. Chiaramente c'era anche. Però i documenti la Croce Rossa non li fa vedere, il Vaticano non apre certe cose, e poi comunque anche cioè si possono ricostruire, probabilmente questione anche quando se no. Cioè, ma no, sono tutti passati comunque tramite porto di Genova, per imbarcarsi poi da Genova moltissimi, molti dal porti spagnoli soprattutto, e il tramite sicuramente è stato la Croce Rossa. Non vorrei, secondo me i politici italiani che stavano al governo allora, e anche quelli tedeschi e gli americani eccetera eccetera, ne sapevano di queste cose. L'hanno fatto anche perché, è brutale suona dirlo, perché non vedevano a un certo punto, per cui interrompono i processi gli americani, perché bisognava dare da mangiare alla gente, non si poteva stare lì. È brutto, è brutale adesso dirlo, oggigiorno. Però il problema, quello veramente che premeva, è il De Gasperi che va a pregare in ginocchio Truman negli Stati Uniti, non era una cosa piacevole per l'uomo. Cioè, l'Italia, la Germania stavano in ginocchio, cioè erano paesi che in quel momento hanno fatto questi processi, continuare gli americani per quello non erano cessati, perché erano comunque, richiedevano un'energia enorme, problemi enormi da affrontare quando c'era un popolo alla fame. Cioè, e quindi secondo me chi ha fatto, è brutto dirlo, io sono la, cioè, adesso io parlo veramente da storica, non do nessun giudizio contro chi ha fatto questo, certe decisioni. Comunque il mio dovere di storica è sempre quello di ricostruire i fatti mettendomi nell'ottica di allora, cioè, perché sarebbe troppo facile ricostruire i fatti con l'ottica di adesso, grazie tante. Nell'ottica di allora, con un paese allo sfacelo, e cioè, se si vedono, se pensano certe cose, cioè, solo la città di adesso di Monaco, che era rasa, ma Berlino forse era un po' meno bombardata, ma Monaco era una tragedia, cioè, adesso sembra Monaco il regno della ricchezza. E i politici, quello che a un certo punto gli americani l'hanno fatto, hanno appoggiato, era quello di togliamoci di torno questi il più fretta possibile, in qualsiasi maniera i nostri problemi sono altri. E questo purtroppo è anche stato in Italia, purtroppo, è che allora non ci si poteva perdere in processi, c'era la gente che moriva di fame, cioè paesi allo sfacelo, cioè, adesso c'è un mio amico che si occupa di storia finanziaria, cioè, dice che era allucinante la situazione di questi paesi, cioè alla bancarotta, cioè si poteva veramente, si rischiava cioè la gente moriva di fame. Quindi in questa situazione adesso non giustifico nessuno, guardate bene, non voglio, io dico sempre quando si parlano di certe cose è abbastanza difficile farlo, io non sto a giustificare, a dire hanno fatto bene a far così. Nell'ottica di allora i problemi erano ben altri, ecco, sono molto brutale, ma non so se mi riesco a spiegare, ecco, con questo non giustifico, ma i problemi erano ben altri che rincorrere criminali, persone, quello che si vuole. Però quando c'erano i bambini che morivano di fame, insomma, senza genitori, perché la situazione era.
Qualcuno desidera intervenire?
Silenzio. Ho bruciato le.
Dobbiamo digerire.
Infatti. No, io qualche volta ho punte un po' esagerate, magari, insomma, cioè, insomma, cerco un po' di provocare anche, però, insomma, cioè, poi le cose, insomma, chiaramente.
È ancora in vigore quella norma, quando gli archivi devono rimanere chiusi per 8 anni?
Sì, sì, no, ma comunque, c'è... Sì, e tra l'altro noi siamo ancora peggio degli altri paesi in questo, però ci sono i 30 anni, gli archivi di Stato sono i 30 anni il vincolo. In Italia ci sono i 40 anni però degli archivi di Stato e i 50 anni del Ministero degli Esteri. Alla difesa non lo so perché non ci sono mai stata. Tra l'altro con noi abbiamo il grosso problema, mentre ad esempio io conosco gli archivi tedeschi soprattutto, gli archivi americani è già un'altra realtà, gli archivi tedeschi e austriaci hanno i 30 anni, i 70 anni in caso di persone ancora vive, insomma di famiglie, persone ancora vive. Questi 60 anni li abbiamo anche noi, però loro con i 30 anni, ad esempio, per chi vuole occuparsi, insomma, ho dei colleghi che si occupano degli anni di piombo, del terrorismo, insomma, in Germania possono già vedere gli archivi, in parte anche quelli della polizia, in Italia devono aspettare i 50 anni, e i 40 anni in certi casi e in 50 in altri. Quindi abbiamo vincoli ancora che non sono dovuti perché vogliamo tenere le cose segrete, questo va sottolineato, ma perché i nostri archivi sono in una situazione, insomma, soprattutto agli esteri, un po' disastrata, nel senso che non sono ancora ordinati, catalogati. Per buona parte il problema è anche di sistemazione degli archivi, non è che noi vogliamo tenere le cose più nascoste degli altri, insomma. Cioè, noi abbiamo un archivio del Ministero degli Esteri che da un anno, il nostro, cioè, voglio dire, non è l'archivio parrocchiale del comune, via, è l'archivio del Ministero degli Esteri di un paese che, come dico, ha fatto politica, è chiuso da più di un anno per un trasloco all'interno della Farnesina. Cioè, hanno cambiato, cioè, cosa, vabbè, hanno rimodernato i locali, hanno spostato l'archivio da una parte a un'altra ala della Farnesina e archivio chiuso nel marzo 2007, ora siamo nel marzo 2008, probabilmente dovremmo aspettare ormai dopo le elezioni purtroppo, perché comunque adesso arriverà un nuovo ministro, arriveranno, quindi anche questa è la realtà italiana, insomma. Sì, hanno aperto, mi sentite anche senza microfono oppure? Sì, senza. Hanno aperto, allora, il Pio XII è stato aperto già da qualche anno per una parte della documentazione che riguarda gli ebrei. E sono già anche, penso, parte dei documenti è già edita, pubblicata. Dovrebbero essere anche li ha lavorati l'Istituto Storico Germanico di Roma, questo sono sicura. Doveva essere uscita anche perché, siccome la lingua ufficiale del Vaticano è l'italiano, quando la documentazione viene pubblicata in genere è anche in italiano. Comunque i tedeschi ci hanno già lavorato, gli storici tedeschi, su una parte di Pacelli, sì, di Pio XII, su una parte, Pio XI invece, che era il papa, diciamo, del periodo fascista. Hanno aperto completamente gli archivi, dunque siamo nel 2000, lo scorso anno. Adesso è visibile praticamente perché loro aprono, tra l'altro l'archivio Vaticano non apre, tranne questo caso particolare perché c'erano un sacco di discussioni sul Pio XII, negli ebrei, eccetera, eccetera, hanno preferito aprire gli archivi, se no viene aperto in base come dire, al periodo del Papa, cioè viene Papa per Papa, si apre, cioè loro non aprono, è anche una logica, non aprono l'archivio per 1915-1916, ma bensì Benedetto XV, Pio XI, eccetera, eccetera. Penso, cioè, escono parecchi lavori adesso, ci volevo lavorare anch'io un po' sul Pio XI e gli anni del fascismo, stanno uscendo anche parecchi lavori. Va detto che comunque in genere l'impostazione che è già stata data, insomma, il periodo fascista più o meno, la politica estera, i rapporti, insomma, in Europa, certe cose sono già state studiate in qualche maniera. Non cambia moltissimo poi quando si vede queste, cioè confermano certe cose, comunque sicuramente nasciranno delle cose nuove. Siamo comunque con gli anni fino al 45, insomma, l'archivio Vaticano, però lì non si possono calcolare i 70, i 90, perché lì vanno da papa a papa, quindi insomma poi devono passare dopo il Pio XII, eccetera, eccetera, quindi sono molto più, ma comunque le regole dell'archivio segreto e l'archivio segreto Vaticano, tra l'altro, sono molto più. L'archivio è molto bello, molto tenuto bene, però insomma, hanno. Ecco.
italiano, non si è avuto modo di considerarla neppure. Oppure un'altra persona anche recente, no? Un altro fratello dell'ex ministro degli esteri, Gianni Michele, che è Marco Vittorio, che si è occupato della architettura tedesca.
Sì, sì, no, ma ci sono sicuramente. Adesso Guardini è un caso studiato, insomma, comunque i contatti con la cultura tedesca, insomma, ci sono sempre stati, soprattutto gli anni 20 e 30 sono anni, ma anche poi fino ai nostri giorni, insomma, i contatti con la cultura tedesca. Però io parlavo prima, quello che dicevo prima era soprattutto la politica, cioè un governo, un paese ha comunque, dovrebbe fare, diciamo, una politica culturale anche, insomma, dovrebbe fare, perché non sempre noi la facciamo. E la Germania, ad esempio, la Germania federale sull'Italia, a differenza di questo della Repubblica Democratica Tedesca, che non poteva fare altro che politica culturale diretta a un certo, perché il paese non era riconosciuto, non c'erano relazioni a livello istituzionale tra i due paesi, mentre invece la Germania federale, che aveva delle relazioni, insomma, istituzionali molto strette, economiche molto strette, ha puntato molto meno. Infatti io leggevo anche nelle relazioni degli ambasciatori tedeschi, dei vari consiglieri d'ambasciata tedeschi in Italia, federali, dicevano: stiamo attenti, perché si rendevano conto la presenza della Repubblica Democratica, della Germania, insomma, comunista in Italia è molto forte culturalmente, dovremmo fare qualcosa anche noi. Loro non l'hanno fatto in qualche maniera, cioè, poi i problemi, come dicevo allora, erano tanti, insomma, quindi è chiaro. Sì, sì, no, ma infatti adesso, visto che io mi occupo appunto negli ultimi 8 anni soprattutto, quasi esclusivamente, no, mi occupo ancora di Germania, lo devo ancora fare, però comunque soprattutto di Austria, e quindi sono spesso a Vienna, e adesso ultimamente occuparsi di Austria vuol dire anche occuparsi di tutti, in qualche maniera, degli stati, diciamo, successori della monarchia asburgica, quindi adesso, insomma, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria. Cioè i contatti, cioè tutti gli intellettuali, io sento anche dei miei colleghi, anche quelli della mia generazione, che comunque sono cresciuti, sono andati a scuola fino all'università, insomma, quasi con il regime, insomma, precedente. Comunque la tecnica che loro usavano, anche gli ungheresi, ma anche soprattutto anche i cechi, era quella di invitare, ma anche se non erano comunisti l'intellettuale, anche invitavano, poi offrivano loro soggiorni lussuosissimi, cioè davano anche dei soldi, della possibilità di fare, cioè, in un paese che non aveva nulla, però no, anche se quello è sbagliato, se le cose vanno, non è che non avessero nulla, avevano tutto uguale per tutti. E poi c'era questa, insomma, questa è la nomenclatura che aveva, insomma, quello che gli altri non avevano. E da un certo punto di vista io li riconosco, pur non essendo sicuramente un'ammiratrice del socialismo reale, ma comunque adesso a me capita spesso anche di andare in Ucraina, sicuramente stavano molto meglio, quello che dicono molto, anche nella Slovacchia, che è un paese che sicuramente avrà un futuro abbastanza positivo, ma anche in Ungheria, stavano quasi molto meglio prima nell'ex Germania dell'Est, adesso già inizia un po' la ripresa, lenta, ma stavano quasi molto meglio prima, perché non c'era la povertà che c'è adesso, nel senso che tutti era garantito al minimo, tutti avevano il loro appartamento orrendo, cioè nel senso che erano delle case veramente, insomma, ecco, però tutti uguali, però era garantito loro, a tutti era garantito di andare a scuola, di formarsi, se uno era bravo andava all'università, aveva subito automaticamente il posto di lavoro, cioè era una vita praticamente in cui tutto uno aveva garantito dalla nascita, però chiaramente poi c'era anche un prezzo da pagare, la mancanza di libertà. Però io dico sempre che in questo sono molto brutale, a me mancherebbe molto, a voi mancherebbe molto, però a chi non l'ha mai conosciuta, oppure anche a certi stati sociali in cui è importante, adesso non voglio, capitemi bene, però bisogna anche parlare della realtà, era più importante avere da mangiare che non, insomma, questa è una cosa comprensibile, adesso non voglio fare differenze, insomma. E probabilmente anche per tutti noi, comunque. E quindi allora era garantito, adesso questo non c'è più. Infatti, il problema che hanno nei paesi dell'est, e anche ad esempio in Germania, I giovani no, no, perché comunque si ha una fortissima capacità, poi ci sono tutti i mezzi adesso per cui ci si riesce in qualche maniera, però soprattutto la generazione di quarantenni e cinquantenni, parlo di 10 anni fa, cioè, non si sono più, tantissimi veramente sono finiti o suicidi o sulla strada o insomma in qualche maniera male, perché non sono riusciti a, in qualche maniera a cambiare, a imparare la mentalità che è del nostro sistema, che le cose bisogna guadagnarle. Cioè, adesso non per dire che erano degli incapaci, ma comunque sono cresciuti, nati in un sistema, cioè ecco. E quindi vale a dire che in certi paesi, di là, insomma, cioè io quando sono a Vienna vado spesso a Bratislava, o a Praga, al di là che Praga è bellissima, sicuramente molto più bella di Vienna, ma comunque la povertà che si vede in certe parti adesso non si vedeva negli anni Ottanta. In questo hanno ragione di dire che, insomma, la libertà la paghiamo anche a caro prezzo, cioè, però probabilmente poi ci sono paesi che in qualche maniera, insomma, riusciranno, ci vuole tempo. Comunque i contatti culturali ci sono sempre stati, cioè, ma voglio dire, non solo adesso nel Novecento, anche nell'Ottocento, insomma, quindi le relazioni sono sempre state intensissime. Sì, certo, no, è stata, no, sicuramente quello, cioè la scuola giuridica tedesca, i giuristi italiani che si sono formati in Germania, cioè il viaggio, la tradizione del viaggio, di cultura, dell'arte dei tedeschi in Italia, cioè, o all'opposto, insomma, quindi la musica, tutto, cioè, sono cose che hanno unito.
Intervenire, ringraziamo la dottoressa Cuiappa, qui rinnovo l'invito che prima ho fatto sottovoce, se vuol venire il 25 aprile a presenziare, si può, è senz'altro gradita, anche se sono tanti i chilometri che da percorrere, e le auguriamo di continuare il suo lavoro con grandi successi, perché penso che lo meriti nel campo della sua ricerca, e ci aspettiamo da lei una continua produzione di opere di altissimo livello. Io spero sentire ancora il suo nome qui dalle nostre parti.
Grazie,
Va bene?
grazie.